Herr Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera.
Come passa il tempo?
Belli del mondo, ma è anche la trasmissione che ricorda con una lacrimuccia Stan Lee, il grande maestro, con una lacrimuccia e una
ragnatela.
Convinti, chiamate noi, anzi scendete 4 gradini, venite qua che ve lo diciamo, anzi ve lo dice questo.
Questa cosa del microfono da prendere non è così.
Lo sento poco, Air Director, in cuffia.
Ma qui dobbiamo aggiustare i livelli. Vuoi che parlo più forte?
Vai, a livelli.
A livelli. Allora, noi come al solito saremo attivissimi anche online, perché abbiamo innanzitutto una diretta video Facebook meravigliosa. Ora la condividerò anche sulla nostra pagina, dove nel frattempo ho postato una foto dove potrete vedere il buon Pampanelli che ruba senza proprio, veramente, senza un minimo di dignità. I popcorn
senza ritegno,
mentre c'è Smith che si ingozza e addirittura un ospite speciale che sta lì a bere birra come non ci fosse un domani, è il nostro Marco Della Torre.
Grandissimo,
che vogliamo salutare subito.
Quello che il cinema lo conosce davvero,
quello che lo fa.
Ricorderai che è l'unico che il cinema ha titolo per parlarne.
Lo fa,
quello che il cinema lo fa.
Dal 43
da Roma, esatto, città aperta. Volevo Roma dire città, prima di lasciare la parola a Lupus, che da quando siamo su Instagram i nostri fan si sono moltiplicati per 100 milioni, quindi anche questa sera saremo attivissimi su questo social network con tanti video del dietro le quinte.
Assolutamente,
è quello che funziona, no?
Il Bar Traumfabrik su Instagram va alla grandissima. Questa sera di che cosa parliamo? Da questa saletta che ci ha visto già due volte con esiti alti e bassi, incerti, però sempre con grande partecipazione affettiva. Parliamo di Styx di Wolfgang Fischer, che è in programmazione qui al Postmod, così come di Summer di Kirill Serebrennikov, che è in programmazione anche questo qui al Postmod. Del resto siamo al Postmod, insomma, abbiamo. Poi parleremo di... Esatto, ci hanno impedito di fare altri film. Poi c'è The Ballad of Buster Scruggs, che è su Netflix, il nuovo film dei Coen che è stato in concorso a Venezia. E poi, se il nostro Hans Delbruck riesce a catturare Fulvio Risuleo alla stazione alle 20:30, alle 21 sarà con noi e ci parlerà del suo Guarda in Alto, che andrà in onda, che sarà trasmesso, che sarà proiettato, dai, voglio fare la TV, ragazzi, che sarà proiettato qui al Postmod alle 21:30.
Guarda, proponiti, perché adesso so che in Rai ci sono,
sì,
molti,
no, alla grande,
delle cose bellissime.
Niente, ringraziamo e diamo il benvenuto ai nostri ospiti già introdotti parzialmente dal Director, Marco Della Torre, che sta giocando giocando col cellulare, una curiosissima Adels e le fangirl fioriti che sono sempre presenti, noi le ringraziamo dal profondo del cuore. Oh, e poi
tra l'altro per Natale, per la prossima puntata speciale, il quiz sarà riconosci la sorella fioriti, chi è lì?
No, lo facciamo il prossimo, è tutti bravi col Google,
esatto,
degli altri,
tutti bravi col Google degli altri.
Daniele, avete sentito Daniele Pampanelli, e abbiamo anche il nostro Andrea Fioravanti.
Buonasera. C'è anche un fonico d'eccezione,
ovviamente non un fonico, una regina dello streaming, Rossella Biagi, che è qui con noi a curarci. Non la vuole buffare, ma è qui con noi.
Va bene così.
Smith, vai col box office.
Andiamo a parlare di incassi, cioè andiamo a parlare di bellere. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni della Disney è primo nello scorso weekend, incassando 1.700.000 euro. E siamo ad un totale di 7 milioni circa di euro.
Secondo
posto per la nuova uscita, Tutti lo sanno, di Farhadi Asghar, che incassa qualcosa meglio di 700.000 euro. Terzo abbiamo Zenga Ferri Bergovi. ciao Rashid.
Buonasera. C'è anche Rashid in diretta. Benvenuto.
Ci abbiamo
ospiti internazionali.
Terzo, il film, il terzo film che incassa di più è Notti Magiche di Paolo Virzì. Notti Magiche perché Zenga Bergomi Maldini. Anche esso al suo primo fine settimana, nel suo primo fine settimana ha incassato, aspetta, ci siamo persi, siamo a quasi 700.000 euro, ecco, incassati in totale per Notti Magiche, 657.000.
Sì, che vi ricordo che sono 657.000 euro più di quanto doveva incassare per giustizia, ecco,
e sono quasi 2 miliardi del vecchio, 1.2 miliardi del vecchio, conio,
cioè 1.2 miliardi del vecchio conio più di quello che doveva incassare.
Lo Schiaccianoci scende invece al secondo posto nella top 10 parziale del giovedì, racimolando 50.000 euro, poco più, seguito con 42.000 euro di incasso dalla nuova uscita Widows, Eredità Criminale. Lontanissimo, in cima al podio, un successo di botteghino aspettato, Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, con Yates, David.
Ecco.
Lo spin-off di Harry Potter, al suo primo giorno di programmazione incassa quasi 800.000 euro, per l'esattezza 750.420 euro.
E bomba, veramente.
E sono numeri, eh?
Allora, io direi che ci buttiamo subito sulla musica, così guadagniamo un po' di tempo, perché come spesso accade gli argomenti sono tantissimi.
Scusami, ma lo sa il regista che basta cercare un uomo con gli occhi di ghiaccio giù alla stazione e sicuramente troverà Simone Rossi?
Sì, speriamo che non lo cerchi nessuno, perché se no ce lo fanno tardare e non arriva in tempo, quindi speriamo che prenda solo il regista. Noi adesso andiamo in musica e partiamo, vi ricordate che parlavo di un film che si chiama Red Zone 22 miglia di fuoco la settimana scorsa, che parla di uno che torna alla discoteca sulla E45 ubriachissimo, eccetera. Abbiamo preso un pezzo da questo film che si chiama Know Your Enemy dei mitici Rage Against the Machine. Ce lo sentiamo a palla e poi cominciamo con calma e serenità a parlare di cinema. Buon ascolto. Stop, clearly, know your enemy.
giapponese.
Und nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
E dopo questa intro in tedesco, non poteva che essere il momento di un film in, di un film tedesco. Esattamente.
Giustamente, non fa una grinza.
Lo trovo tanto impacciato.
È la sedia che lo fa gocita. Però
lo trovo tantissimo impacciato.
È la sedia papale che rende, dire, che rende un po' fuori.
Posso dire
fuori
che
il
film è austriaco?
Vabbè, è mezzo tedesco e mezzo austriaco.
Ma voi lo sapete che io sono qui per questo, per rendere, diciamo, più dinamico e brillante il
dialogo. Infatti è dinamicissima sta intro che...
Styx di Wolfgang Fischer. Lo trovate al postmodernissimo o lo trovavate? No, credo che ancora ci sia. Qui in sala, proprio qui sopra. Andate su e ve lo vedete, questo bellissimo film che sembra essere un capolavoro.
Mi volete sbrigare
se
che
non sbaglio,
dobbiamo partire, cazzo.
Se non sbaglio, Lupus adesso, quando avrà finito di bere, quando avrà deglutito, ci farà una sinossi piuttosto breve.
C'è poco da sinossare su questo film.
Questo è facile. Come
nel sinossi. Senso che, tra l'altro, è un film molto poco parlato e che e con eventi molto diradati. Parla di questa dottoressa, medico che si occupa di medicina d'urgenza sulle ambulanze, che decide di fare una pausa e navigare per l'isola di Ascensione, un'isola che è celebre per essere stata terraformata da Darwin, cioè era un'isola vulcanica trasformata in un paradiso tropicale da Darwin. Lei va a fare questo viaggio, se non che dopo una tempesta si imbatte in una nave di profughi.
Battente bandiera panamense.
Battente nessuna
bandiera liberiana.
Questo è quanto, e si trova di fronte al dilemma: cosa faccio? Li aiuto? Non li aiuto? Perché la manda un allarme alla guardia costiera. La guardia costiera dice non ti intromettere, poi però vede questi che si buttano a mare. Insomma.
Ma diciamo che quello che hai detto in quattro parole è veramente tutto il film.
È veramente,
cioè,
tutto
la struttura
film.
Del film è questa.
Ma perché il film non si basa sui fatti, si basa su tutt'altro.
No, salutiamo, salutiamo il pubblico che
siamo
si
il pubblico e salutiamo Laszlo Kovács,
siamo in diretta,
che ci onora della sua
presenza.
Però stiamo parlando di Styx e probabilmente potrebbe anche averlo scelto forse di portare questo film. Dicevamo che, sebbene la sinossi e la storia siano veramente basate su tre elementi, è un film che, pur senza parlare, pur con un ritmo lentissimo, pur con un paesaggio che, se volete, è mare aperto, quindi non c'è assolutamente nulla.
È stato girato veramente nell'oceano, al 90%, tante scene finali a Malta, e la troupe era composta di 8 persone più 2 attori e li hanno fatti allenare su un lago in Germania, perché comunque è stato girato in mezzo al mare, insomma.
E questa cosa qui, secondo me, è almeno, io la chiudo qui, sarò molto breve perché non entrerò nel dettaglio, io da spettatore medio-basso, che quindi non è che si aspettasse chissà che, vedermi un film del genere senza minimamente soffrire mai di pesantezza, tra virgolette, e uscire,
pensavo dicessi di mal di mare,
anche, e uscire secondo me con una sensazione che è coerente con quello che prova la protagonista e che credo sia coerente con ciò che vuole suggerirci l'autore del film, nel senso che ciò che viene posto è un interrogativo molto, ma molto attuale, che in questo modo diventa più tangibile, se vogliamo. Io la sintetizzo così.
Assolutamente.
E volevo sapere anche da questo nostro chi è lui stasera?
No, è Andrea Fioravanti.
Ah, Andrea,
no,
scusa, non ti riconoscevo.
Io voglio dire solo una cosa prima di lanciare la palla, come al solito, che faccio mia una frase di Smith e
spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovács, perché effettivamente
ci ha parlato molto bene di questo film, cosa che non è inaudita, perché spesso ci parla bene di film che lui monta, però in questo caso io sono rimasto veramente colpito da questo film, molto bello, e devo dire, sempre per dire cose alla Laszlo Kovács, che è un film che va assolutamente visto al cinema, perché la sensazione di immedesimazione e di solitudine totale che dà vedere questa cosa su uno schermo,
il mare grande,
enorme, è importante. Sicuramente si perde a vederlo su altri media.
Diciamo anche, ecco, diciamo anche che tutti i film andrebbero visti sempre al cinema.
Sì, per carità, però ci sono casi.
È il suo spazio naturale.
Io dico due cose rapidissimamente. La prima è che non abbiamo ricordato che Styx è il fiume infernale, lo Stige. In questo caso
sei fresco di Dante tu,
sì,
eh?
Esatto, in questo caso viene usato proprio alla maniera dantesca della palude, cioè degli accidiosi che non si muovono per salvare forse gli altri, per fare qualcosa, dove sono sepolti gli accidiosi. Questa è la prima notazione. La seconda è che faccio, che davvero il film è molto bello ed è un film da festival nel senso più nobile del termine, cioè è un film che ti puoi godere in un momento importante come un festival, perché è davvero profondo, è davvero un'ultima notazione, è davvero diviso in due questo film. C'è una primissima parte molto lenta, molto, molto sentita, molto profonda, in cui la protagonista è sola con se stessa in mezzo all'oceano, e la seconda parte in cui appunto incontra questa nave di profughi. E secondo me è un film che riesce a toccare le corde delle emozioni dello spettatore, a far immedesimare lo spettatore, proprio perché è un film ferocemente umano.
Ed è, probabilmente sarà il candidato agli Oscar per la Germania. Non so se arriverà in teoria il film è austriaco, dunque non so bene se parteciperà per l'Austria o per la Germania. Comunque vedremo se sarà nella quartina finale. Detto questo, è un film che insomma, uscendo anche dall'aspetto cinematografico, è un film che mette lo spettatore in una condizione molto particolare. Adesso non so, sono arrivato tardi, non so se ne avete già parlato, però è uno di quei film che ti lascia, ti fa star male in qualche modo, perché ti immedesimi inevitabilmente con quella vicenda, soprattutto l'argomento, che è un argomento abusato, ma mai troppo, perché è un argomento del quale bisogna parlare, che è la condizione dei profughi e soprattutto la condizione del viaggio che compiono i profughi per raggiungere l'Europa o comunque una terra a nord della loro condizione
attuale. Però è facile scivolare nella banalità, no?
Siamo abituati a vederlo sempre con un cinema, diciamo, sociale, che in qualche modo ci fa vedere sempre il dramma, la situazione in maniera molto reale rispetto a quella che è la condizione che noi ci immaginiamo.
Diciamo che il salto da fuoco a mare è grosso.
Sì, qui invece siamo completamente spiazzati, però viviamo comunque una situazione che è non reale di più, cioè probabilmente è quello che accade. Io non avevo mai potuto immaginare che se tu sei a bordo di uno yacht e viaggi in solitaria da buon borghese tedesco quale sei, le navi intorno a te ti dicono guarda che c'è una tempesta, se hai bisogno di aiuto siamo qua.
E poi
se invece tu sei un ragazzo di colore a bordo di una barca che sta per affondare, le radio si spengono. Cioè è una cosa che probabilmente abbiamo sentito raccontare dalle ONG, da chi vive questa situazione, da chi opera in quelle condizioni. Però
secondo me un altro grande pregio in quello che hai detto tu è che non è per niente spinto a farti ben digerire quella situazione, perché lo straniero, la persona in difficoltà è ostica, diventa un nemico per te che sei in mare, e teoricamente avresti tutto da guadagnare nel farti i cavoli tuoi. Quindi sì, secondo me c'è quel coraggio che è un pochino veramente il valore aggiunto. C'è solitamente si cade, no? Nel
coraggio della coscienza.
No, c'è la comunicazione radiofonica della nave che, come diceva lui, le fornisce assistenza, che nel momento in cui gli dicono c'è questa nave di profughi che sta affondando, dice io non posso perdere il mio lavoro, la nostra compagnia ha delle policy strettissime su questa cosa. Quindi è riportato una dimensione molto personale, ma molto, molto reale, molto forte. Quindi
e chiudo dicendo che quel dubbio là esistenziale di quella donna di fronte alla vita e alla morte, perché di questo si tratta, immaginate una barchetta da sola in mezzo all'oceano.
Tra l'altro lei è organizzatissima, sì, tipo no, MacGyver, chiaro, cioè lei ammirevole,
tedesca insomma. Cioè, avrei voluto vedere un velista italiano,
navigatrice solitaria, quindi no, per forza organizzata.
No, ma probabilmente accade lo stesso, perché non è uno scherzo andare in mare in quelle condizioni. Però insomma, di fronte al dubbio se vivere o morire, a me mi ha fatto male il film, non tanto per la vicenda che magari conosco, ma perché sto pensando da quando ho visto il film che cosa avrei fatto io, e questa è la grandezza,
esatto,
del film.
L'ho pensato anch'io, cioè butto via, tu rischio la vita, rischio la barra, rischio tutto quanto, cioè ti mette di fronte a degli interrogativi. interrogativi. Il regista ha detto che lui voleva rendere questa l'impossibilità di fare una cosa da soli di questa persona, cioè di salvare una barca di questa persona, lui voleva indicare anche il fatto che è impossibile, cioè che per risolvere, per aiutare, per cercare di arginare questa situazione ci vuole che tutti, ci, che ci l'Unione vuole, Europea, che gli stati, che tutti si mettono, ci vuole un sistema, vuole non un può sistema, essere non, né una persona né uno stato,
non la buona volontà di un barcaiolo.
Comunque la maglietta di Ronaldo, il ragazzo. Comunque possiamo dire anche, per far contento Smith, che la fotografia di questo film è meravigliosa e sono, ci sono una serie di inquadrature che sono dei quadri, dei tableau vivant meravigliosi.
Solo Bruno Del Bonnella avrebbe
solo potuto Bruno Del Bonnella avrebbe potuto fare meglio. Air Director, allora, credo che sia il momento della musica.
È il momento di lanciare un brano e in realtà è di un tratto della colonna sonora di un film che non, di cui non parleremo, ma di cui avremmo voluto parlare e forse parleremo, non lo so. È Enger di Brizé. Forse ne parleremo.
La pasta, diciamo.
Esatto, la pasta. La colonna sonora l'ha formata Bertrand Blessing, che è una nostra vecchia conoscenza, ma non era facile proporvi qualcosa di lui, però abbiamo pescato un brano. Da quanti secondi c'ha di introduzione?
Pochi,
non so che c'ha. Ah, ok, 8. Allora li puoi mettere. Che secondo noi è adatto al vostro venerdì sera e se siete in giro passate qui da noi al Postmod.
C'est comme ça qu'on l'aime, blessing sur le beat, pas de problème. C'est comme ça qu'on l'aime, le R pour le V, pas de problème. C'est comme ça qu'on l'aime, blessing sur le beat, pas de problème. C'est comme ça qu'on l'aime, le R pour le V, pas de problème. Hey my sister, what you gonna do today? Hey my brother, what you gonna do today? Do you wanna live a day like the other? Oh. Make a difference, so please, the R to the V, my man Blessing and me, we're here, and we're gonna ride this to the end, so, to the sound, brothers and sisters, to the sound, to the beat, y'all, sing, peace. C'est comme ça qu'on l'aime, Blessing sur le beat, pas de problème, c'est comme ça qu'on l'aime, le R pour le V, pas de problème. C'est comme ça qu'on l'aime, blessing sur le beat, pas de problème. C'est comme ça qu'on l'aime, le R pour le V, pas de problème. Yo écoute, hein? Bien que je balance un scoop, y'a une chance pour que t'aimes et aucune qu'on se loupe. Pas de compétition, pas de gagnant, pas de coupe. Pas de mise sur ce disque, on sert pas de soupe. Pas d'erreur, Charlotte, tu ranges ta loupe. Pas de stress, casse ton corps, on reste en soupe. Ça se danse tout seul, ça se danse en couple. Ça se danse pas et des fois ça se danse en groupe. C'est old school pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est un hip hop pour nous parce qu'on reste frais. De la musique équitable, moulée à la louche. Cuite au four traditionnel et qui te fond dans la bouche. C'est labellisé, pas du bouillon javelisé. Goûte ce son et fais-le analyser. Je fais ma valise et je te laisse un truc bon à te verbaliser. Le R pour le V, prêt à verbaliser.
Sesta Staffel von Bartraumfabrik.
E rieccoci di nuovo qui al Postmodernissimo. È il momento di parlare di un film sui generis, perché in realtà non stiamo parlando di un film classico, bensì di una serie TV, che però è una serie TV per modo di dire. È The Ballad of Buster Scruggs di Joel Ethan Coen, che è uscito oggi su Netflix, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere a Venezia 75 in concorso un paio di mesi fa. Scusate, sono vecchio. Praticamente si tratta di sei episodi di un vecchio libro del West, che ci racconta sei episodi di vita nel Far West, che sarebbero sei episodi televisivi, ma in realtà messi insieme in un film fanno poco più di due ore, quindi una durata da film standard, e che oltretutto hanno durate diversissime, stili diversissimi, quindi come serie è molto particolare. Che dire, in realtà si tratta di sei diverse declinazioni sul genere western, perché sono i sei episodi sono estremamente diversi da loro per argomenti trattati, per stile, eccetera. Sono tutti si richiamano però a qualcosa del western, vanno dall'albore del western nel primo episodio, che è travolgente, divertentissimo, in cui abbiamo il cowboy Gaio Canterino faccio felice Smith con questo aggettivo, canterino ovviamente, per passare un secondo con un James Franco che tenta una rapina che va malissimo, e poi però il tono di questi episodi diventa progressivamente più serio e più tragico a volte. Però insomma ci sono, io non sono un esperto di western né un amante di western, ma si coglie veramente un lavoro antologico e filologico importante. Che dici, Andrea?
Si tratta davvero di un'antologia western, ci sono tutti i topoi del western, dal duello alla rapina in banca, dalla corsa alla diligenza alla corsa all'oro nella frontiera. Hanno voluto mangiare, secondo me, un genere che loro amano particolarmente come tanti altri generi, però questa volta, a differenza di altre occasioni, la narrazione non arranca. Spesso uno dei difetti del cinema dei Coen è quello di essere sempre visionari, di sorprendere con le immagini e spesso arrancare con la narrazione. Uno dei loro capolavori, Fargo, è forse il film più compiuto in cui la narrazione funziona meglio. In altri film loro lavoravano già per episodi, diciamolo, i Fargo lavoravano sempre per grandi momenti magnifici. In questo caso la distanza breve, cioè il piccolo episodio, giova tantissimo alla poetica dei Coen. Appunto, perché? Perché tutti questi episodi che si avviano sempre più verso un momento elegiatico, sempre più malinconico, sono alla fine un paio di episodi davvero struggenti per il tocco poetico che riescono a dare.
C'è un Tom Waits clamoroso.
C'è un Tom Waits meraviglioso, ma tutti i personaggi sono veramente calati. Cosa dire? Una volta tanto loro utilizzano i luoghi comuni di un genere non tanto per omaggiarli quanto per elaborarli, per scoprire cosa ci può essere nel post-western, e loro ce lo raccontano con una ironia ed insieme una tristezza infinita. Quindi davvero vedetelo questo film, perché vi sorprenderà in maniera incredibile.
Tra l'altro è stato detto più volte che si tratta di un film minore dei Coen, ma forse non lo è, perché si prendono, in un certo senso si prendono poco sul serio, nel senso che è più serio e più come dire articolato e meticoloso di quanto non voglia far apparire.
Ma è un'impressione mia o c'è un po' un ritorno del western? Ce n'è un ritorno, se ne vedono, no, ultimamente dai capolavoro Cowboy e Alien e in poi ce ne sono.
Sì, anche quello visto a Venezia.
Esatto. Odi Argan, western, girato da Algeria.
Com'è che si chiamava, ti ricordi? Odi Argan. Questa domanda è stupida, io adesso dovrei trovare la cosa. Sì.
Allora, a proposito di stile, invece, guarda, spezzo una lancia a favore, come sempre, di Marco della Torre, perché anche oggi a Hollywood Party c'è stata una
grande
domanda posta ad Alberto Crespi: che stile ha questo attore? Quindi la vogliamo smettere? Allora, io la smetterei. Era il documentario.
E però in quel momento Steve Della Casa gli si è rivolto e gli ha detto:
questa domanda è stupida.
E dopo c'è stato un fuori onda di fuoco, diciamo.
Io non ironizzerei, come disse Serze.
La posso dire, rispondendo a quella domanda, c'è un ritorno del post-western. Non è più il genere che abbiamo conosciuto, ma il genere western era già morto alla fine degli anni, come dire,
dicevamo
60.
Di recente,
sì,
c'era
l'uomo chiamato cavallo, il piccolo grande uomo, Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, erano già western.
Quando
che
ha cessato di essere
quel western, è finito con C'era una volta il West. Lì esatto. È finito quel genere.
Ma già secondo me Leone era post-west. Questa è una sorta di esatto, è molto post-western. Era spaghetti western. Questo film, secondo me,
una Valenza Sborn.
Questo film, secondo me, è veramente un omaggio. Ma da adesso in poi i western non potranno più essere, se non appunto spalmati su questo orizzonte narrativo che è già oltre, ma è già oltre da 40-50 anni. Quindi cosa dire? È un ritorno al western perché è molto bello il western.
Però il western, il duello è il motivo stesso per cui si è creata la narrazione, la drammaturgia.
Il duello, i campi lunghi.
Posso dire una cosa? Gli ultimi western, come concezione, non sono western, prettamente sono i film di Taylor Sheridan, cioè Elroy Ray Waller, i film della frontiera. Quelli sono film di impostazione western.
Anche,
non sono western.
Anche Iñárritu però ha fatto un western vero, quello di 2 anni fa.
Se mi permettete, volevo semplicemente, perché siamo entrati in argomento con Venezia e Coen,
parlare di un film, 30 secondi, per un film di Tetsuo Tsukamoto, che spero...
Scusa, è Tetsuo Tsukamoto.
Ah, ecco. Sono giapponese.
Sai che io non sono giapponese. No, parlando di western, dall'altra parte del mondo, no? Dove il western è fatto con la katana e non si cavalca, ma ci si prende a bastonate nelle foreste più che ci si spara.
Veramente?
Sì, no, appunto. Appunto, il ritorno al genere, no? Tetsuo Tsukamoto che prende il genere e forgia un manifesto cinematografico, secondo me, straordinario. Perché quel film è teorico. Il titolo del film è The Killers, credo, traduzione internazionale.
Mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco
Killing
niente.
O Killers, adesso non ricordo. Un film che dura 70 minuti, due personaggi, il primo colpo di spada.
Shinya Tsukamoto, comunque era. L'abbiamo visto. Tetsuo era il suo film. Bellissimo film, ma non capisco perché ne stai parlando adesso.
No, pensando
a Tetsuya. Tetsuya era anche quello che guidava Mazinga.
No, ma perché lui diceva c'è un ritorno al western.
No, è vero, lì c'è qualcosa di western.
No, c'è il western che però è fatto con gli zoccoli più che con gli stivali, insomma.
Con gli zoccoli di legno. Il western ce l'abbiamo avuto comunque anche in Italia, con i briganti erano cowboy delle nostre parti,
Per concludere, Andrea, questo film che diciamo è un film che, vabbè, gli amanti dei Coen lo apprezzeranno senz'altro perché c'è il loro tocco e la loro è un film che va bene un po' lo consiglieresti a tutti?
Sì, è un film che è molto divertente, è anche molto malinconico, ma soprattutto per i film che citavamo prima. Manca Soldato Blu, forse, che è un capolavoro, della rivoluzione sul western, dell'anti-western. Sì, ma lì insieme a Balla coi lupi, l'ultimo dei Coen sono western postmoderni. Ma dico una cosa: in questo film dei Coen ci sono tutte le atmosfere del western, da John Ford, l'assalto alla diligenza, alla melanconia più struggente del western, fino a Sergio Leone. Quindi li abbraccia veramente tutti i generi western questo film dei Coen.
C'è anche Tarantino, c'è anche un po' di Tarantino.
Sentite, ci sentiamo un pezzo a questo punto tratto da questo film, facciamo una pausetta e poi torniamo.
Dirty Joe the gambler, he will gamble nevermore. His days of stud and hold'em, they are done. It was long about last April he stepped into this saloon. But he never really took to anyone. Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe. Oh, wherever he's gambling now, I don't know.
We don't know.
He was slick, but I was slicker. He drew quick, but I was quicker. And the table stopped his ticker. Surly Joe,
yeah!
Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe. Won't be missed by anyone. Well, Surly Joe,
we know.
Humankind you frowned upon, but not now his face is gone. Guess your frowning days are done. Oh, Surly Joe,
yeah!
Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe.
I said beyond to see a Curly Joe.
Surly Joe.
He was mean in days of yore. Now they're mopping up the floor. One more sight to make him sore. Oh, Surly Joe.
Yeah!
Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe.
Where the heck his face has got to, we don't know.
We don't know.
He was never any fun. Now his grumpy race is run. Kiss or blown to kingdom come. Oh, Surly Joe.
Yeah!
L'avete riconosciuto? Tim Blake Nelson che cantava?
Beh, celeberrimo, come non riconoscerlo?
Vabbè, un attore che canta. Little Joe the Wrangler, vabbè, un altro brano di una colonna sonora molto 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 bella, che ovviamente non ci deludono i Coen, anche musicalmente mai ci deludono.
Che bel nome western però, Tim Blake Nelson.
Ma che meraviglia,
sembra proprio un cowboy vecchio stampo.
Pare che sia il vero nome. Tim, vabbè, Blake comunque Nelson. Passiamo da un bel film a un altro bel film, e soprattutto passiamo a un film con una bella musica a un film che parla fondamentalmente di musica, ovvero Summer, o meglio Leto, che è estate in russo, come mi ha insegnato
Lieto
il mio maestro.
Ma l'avevo detto
Laszlo
anche la settimana scorsa in trasmissione,
ma io ero distratto,
non mi ascoltavi,
e lui
mi ha
corretto con uno scappellotto alla russa. Film che trovate in questi giorni al Postmod, e che io ho visto, come ha visto penso Laszlo Kovacs. E quindi chi è che fa la sinossi breve? La faccio io, Laszlo?
Puoi fare tu, sì.
Allora, è
quella
film...
punta di antisovietismo che un pochino mi...
No, perché io aprirò a te. Allora, c'è molta musica, come vi dicevo, e c'è la musica rock che ha segnato, se vogliamo, gli anni 80 e tutto ciò a venire. Però vista da dove? Vista dalla Russia, vista da una Russia che era ancora assolutamente esclusa da queste tendenze, da questo americanismo, da questo diciamo
esclusa
pop.
Non è la parola giusta,
esclusa,
dato che aveva un suo circuito ben caratterizzato,
certo,
che...
però diciamo, io volevo semplicemente introdurre cos'è questo film. È un film che parte dalla storia dei Kino, quindi la più importante rock band russa degli anni 80, quindi una storia vera, presa con diciamo un piglio molto particolare, al di là di quello che poi ci racconterà e ci dirà Laszlo anche del perché certe scelte, di quanto c'è magari di Novel Bug, quanto c'è di altre cose,
videoclip.
Esatto. Quello del videoclip, ad esempio, è uno degli aspetti peculiari. Ci sono degli inserti molto musicali, veramente videoclip, dove la grafica intesa come degli inserti grafici sopra gli attori che recitano, crea dei momenti davvero onirici, davvero fuori dal tempo. Alcuni sono sottolineati, ovvero ci sono dei momenti in cui c'è uno dei protagonisti, chiamiamoli così, che dice questa cosa non è mai successa, ovvero ci sono proprio dei salti fuori dalla realtà. E poi fondamentalmente dietro questo filo rosso di una storia che poi è un triangolo amoroso in cui c'è un gruppo musicale più affermato, un artista invece emergente che va spinto, eccetera eccetera, c'è tutto quello che invece è forse una sorta di rivoluzione, giusto, sì, culturale.
C'è un circolo,
sì,
vizioso.
La parola giusta per questo film, probabilmente i teorici lo riassumerebbero come un film diegetico, perché all'interno della scena c'è il narratore, come ha detto adesso il nostro direttore, che spesso diventa protagonista, ma all'interno della scena c'è la vera protagonista del film, che è la musica, perché tutto quello che accade nel raccontarci questo processo rivoluzionario in atto, in cui la Leningrado degli anni 80 è protagonista di questa apertura alle nuove tendenze musicali, alle contaminazioni, alle rotture di certi schemi, magari, che come è accaduto in altri paesi in quegli anni andavano in voga, dunque la musica dance, un ritorno ad un'ondata quasi post-punk, tutto quello che sarebbe poi accaduto con i Cure, quello che sarebbe accaduto poi con tutte le band New Order, insomma, di quel periodo lì, è vivo e forte anche a Leningrado, dove vediamo probabilmente che queste due culture...
Per riassumere una parola, direi un'ondata
Sborn.
Proprio Sborn.
Un applauso per Leningrado. Assolutamente, sempre con la mano nel cuore.
No, una cosa bella, però, ad esempio, entrare della musica nella realtà, in una realtà che diventa poi sottilissimo il confine tra la realtà che stanno vivendo quei giovani fisicamente e una realtà che probabilmente vivono mentalmente, ovvero...
Assolutamente. Infatti c'è questa ambivalenza tra il collettivo e l'individuale, no? In questo film, che viene esaltata, portata veramente ai massimi di quella che può essere la narrazione della vita di un artista.
Beh, del resto si parla di una stagione, dal titolo stesso.
È una stagione straordinaria che trasformerà per sempre la musica in Unione Sovietica, ma trasformerà inevitabilmente anche le vite dei protagonisti di questo percorso.
Che anno è ambientato precisamente?
È ambientato appunto negli anni 80. Io guardo, l'ho visto a maggio e non ricordo precisamente
Tu te lo ricordi
le date.
HD, l'anno 85,
quello che posso
82.
Dire
No,
88, quello che posso dire è che
primi
sono
anni 80.
Sorpreso di questa svolta di un regista come Serebrennikov, che nel suo primo film era da tutt'altra parte, perché Parola di Dio era un film veramente rigido, austero, essenziale, e qui invece gestisce con grande sapienza, con grande maestria, un cast enorme,
sì,
delle ambientazioni straordinarie, un film di cinema, cioè di studios, di scenografie, di cambi di scena, di di libertà narrativa, spesso e volentieri, o no, spesso e volentieri, tutte le canzoni che vengono raccontate e cantate in quel film appaiono anche scritte un po' alla Io ballo da sola, alla Bertolucci. Cioè, un film che però c'ha un elemento, secondo me, tra i più identificativi.
No, no, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
E infatti, a parte l'omaggio a Bertolucci, è che sembra un film girato in quegli anni. Sì. Cioè lui è riuscito a ricostruire in maniera un po', se vogliamo, come si chiama quel gran falsario del film di The Artist, il regista Zanavičius. Lui è il più grande falsario della storia del cinema, perché riesce a ricostruire, assolutamente, lui riesce a ricostruire quelle ambientazioni, quelle condizioni in maniera straordinaria. In
questo è un merito,
un complimento. E anche se Brelnikov è riuscito benissimo, anche la grana sembra quasi, ricorda un po' le VHS, no? Il bianco e nero dato da una VHS che sta per girare un videoclip. Un
cinema fatto di piani americani, dal ginocchio in su, pochi bravo, primi piani. No?
È un zucchero, Sergio, lo senti?
Gruppo, sempre il gruppo dentro, più persone.
No, io volevo chiedere a Laszlo, perché ho letto,
chiediglielo
velocemente, su
Memories, in cirillico anche,
dove tra l'altro lo definiscono film impressionista, quindi un po' come raccontavi tu, diceva in questo La La Land d'oltre cortina. In realtà, quando ho letto questa frase, ho detto forse è un po' riduttivo vederla così, nel senso che credo ci sia un modo molto più piacevole di leggerlo questo film. La La Land sicuramente è un gran film, ne abbiamo parlato tanto, non è
di solito vanno per semplificazione, hanno bisogno di categorie per chiudere dentro uno steccato, ma soprattutto per rendere immediatamente riconoscibile il prodotto di cui stanno parlando all'opinione pubblica. Sì, non so se Brelnikov sia contento di questa affermazione, ma pensare oggi di essere paragonato a Damien Chazelle sicuramente è un complimento enorme. Io non ho le cuffie, dunque se tu mandi mentre sto parlando dei sample
fidati,
non ne ha mandati.
Non ne ho mandati, no, voglio dire, essere paragonati a Damien Chazelle.
Però te ne mando uno, aspetta.
Born.
Vai.
Grazie. Essere paragonati a Damien Chazelle in questo momento storico penso che possa essere solamente un complimento, no, perché è evidentemente il più grande talento del cinema americano in attività.
Comunque è in programmazione al postmodernissimo. Sicuramente
tutti i suoi film hanno entusiasmato. Che ne dica Goffredo Fonti.
Allora, sicuramente sicuramente fino a mercoledì lo trovano, giusto?
Lo trovano in sala fino a mercoledì. Probabilmente ci sarà anche uno dei matinè. No, sicuramente c'è un matinè sabato.
Giusto.
A 3 euro
giusto.
Due cose ho saputo: che se ti presenti col cappotto dell'Armata Rossa entri gratis e se paghi in rubli hai diritto ad un biglietto in più.
Paghi doppio.
Ma io non capisco perché tu stai scherzando.
Non sto scherzando.
No, non capisco.
Non sto scherzando. Anche il cappello dell'Armata Rossa.
A me sta ironia non piace.
Allora,
anche il cappello.
Scusate, è semplicemente che
si è emozionato.
Allora, Lupus deve lanciare il brano. Ho visto che ci ha appena messo.
Vogliamo pregare adesso con la gioia.
Ci ha appena messo un mi piace, Ivan Gioselito Frenguelli. Questo brano dedicalo a lui.
Glielo dedichiamo, ma vieni qua. Ha detto che passava, non si è fatto vedere.
Niente, pia o perdono.
Vabbè, allora niente. Tra poco c'è il cinema di oggi 8. Incredibilmente ci sono dei brani che noi pensiamo di aver messo e non abbiamo messo. Incredibilmente esiste un brano di David Bowie che non abbiamo mai messo. Impensabile. All the Young Dudes, tratto bene da questo film. Tra poco c'è il cinema di oggi a 8, ci sentiamo il brano e arriviamo a parlarvi di cinema.
like a queen. He can kick like a mule. It's a real mean team. You can love. You can love.
Wie Pech und Schwefel, war Traumfabrik.
Il Traumfabrik ha dei momenti meravigliosi come quello di prima, dove si entra veramente nella letteratura cinematografica degli anni Ottanta come se fossimo nel 2018.
E lì tutti perdi.
E lì tutti no, attenti.
Tutti perdi.
Si sono persi, diciamo.
Certo.
Anche Katie perde.
Anche Katie si perde. Dopodiché c'ha dei momenti incredibilmente, diciamo, glam, come questo, che è uno dei momenti più glam della trasmissione. Esattamente.
Sarebbe molto glam se ci fossero tutti quanti, ma siamo in tre. Ma va bene lo stesso.
È la mitica rubrica del cinema di Oggi a Otto.
A Otto.
Scusate, ma un po' di tosse.
Prego, prego.
La settimana 47 dell'anno, quella che va dal 12 al 22 novembre, offre incredibili.
Non è che va dal 12 al 22, le uscite, va, no, perché bene, tutte le volte bene, fanno bene, le pulci ai topini.
Che è il 18,
Madonna,
non è il 12.
A parte che è il 18.
Maron, dal 18 al 22 novembre troverete queste nuove uscite nei cinema. Il film, il cinema di Oggi a Otto.
Ma perché è così ingessato Smith stasera?
Non lo so.
È la posizione, non lo so, non capisco, non vedo. Domenica 18,
comincia
per
tu.
Esempio, esce Almost Nothing, CERN. La scoperta del fuoco è un documentario di Anna de Maninkor e Zimmer Frey che potete trovare allo Zenith. Nel palazzo della conoscenza non ci sono molte risposte, tante sono invece le domande e le ammissioni di ignoranza. Se non fosse così, se non ci fosse un così vasto bisogno di ricercare, scoprire e capire ciò che ancora non conosciamo, non avrebbe senso alcuna esistenza, l'esistenza del CERN. L'organizzazione europea che fa ricerca nucleare, quella che c'è il tunnel dall'Aquila al CERN.
Al CERN, come dicevano. No, l'hai un po'.
Il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle.
L'hai un po' ammazzata, ma io ho avuto la fortuna di entrare dentro a questo tunnel, non quello del Gran Sasso, ma dentro a LHC, dentro a questo circolo di 30 chilometri intorno a Ginevra.
Per uscire dal tunnel.
Nel 2008, prima che lo sigillassero per l'esperimento, è veramente una cosa.
Io sono andato al Gran Sasso.
Bella, emozionante.
Posso,
ma invece,
oh,
certo,
secondo,
prego, no? Vai.
Anche perché veramente, comunque, Smith, stasera mi preoccupi.
Sono le luci,
devi stare calmo, tranquillo e rilassato.
Non
allora,
vedo.
Martedì 20 uscirà probabilmente in multisala un film che noi sicuramente andremo a vedere, perché noi amiamo questo genere di film, e anche voi, Twilight. Non vi dico chi c'è, se non Kristen Stewart e Robert Pattinson. Comunque, sentite la sinossi perché almeno sarete ancora più sicuri di volerci andare. Quando sua madre si accompagna con un altro uomo, Bella,
sto cazzo,
Bella decide di andare a vivere con il padre nella piovosa cittadina di Forks. Non prevede che la sua vita possa subire dei grandi cambiamenti, ma nel nuovo liceo incontra Edward Cullen, ragazzo schivo, diverso da ogni altro. Ecco, io ci voglio andare, non vedo
posso
l'ora
dire,
che sia martedì 20.
Posso dire una cosa? A parte, io non vedo l'ora che sia martedì 20 perché è mio compleanno, ma a parte questo...
E faccio 70 anni, Lupus!
60 anni. Secondo me rivedere Twilight 10 anni dopo, perché lo mandano per il 10° anniversario, ha una funzione sociale e didattica. No, far vedere quanto è importante il manico del regista e vedere quant'erano cani Pattinson e la Stewart senza la guida di un regista grande come Assayah o come Cronenberg, esattamente. Prego, andiamo avanti.
Prego a
vai
te
Rossella.
Stesso.
Penguin Highway, di animazione, esatto, di Hiroyasu Ishida.
Attenzione, la lettura.
Hiroyasu Ishida.
Esatto.
Devo prendere lezioni dal maestro. Allora, Aoyama ha 10 anni, ama fare esperimenti ed esplorazioni. Un giorno alcuni pinguini compaiono improvvisamente nella città in cui vive, ma così come sono apparsi, misteriosamente i pinguini spariranno. Aoyama a questo punto deciderà di investigare. È tratto dal romanzo che ha conquistato la critica
al
in Giappone.
Sant'Angelo l'abbiamo
Coreda,
detto.
Coreda.
Ecco. Sì, è al Sant'Angelo.
Comunque, potete
facciamo
notare quanto la Rossella,
cioè, è la prima volta, credo, che
è la prima volta che lo fa e che lo fa da noi, ma si sente che c'è
lei, è la Queen, The Queen.
Andiamo avanti. Allora, passiamo a giovedì 22.
Ma Rossella, conta su di me, perché giovedì 22 Scienziala conta su di me, di Mark Rothemund
Sborn,
con Elias Mbarek e Philip Schwartz. Lenny, purtroppo c'è poca luce. Lenny, trentenne viziato, figlio di un rinomato cardiologo, si vede bloccare la carta di credito dal padre, esasperato, chissà mai perché. Per riavere indietro la sua vita, Lenny dovrà occuparsi del quindicenne David, che invece soffre sin da quando è nato di una grave malformazione cardiaca. Dapprima restio all'idea, Lenny si lascerà conquistare dall'adolescente, imparando cosa sia il senso di responsabilità. Tratto da una storia vera, posso dire che ne sentivamo proprio la mancanza di questo racconto così inedito per la storia del cinema?
Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis con Pina Turco e Massimiliano Rossi. Maria ha una vita dannata, ripescata in mare.
Una vita dannata?
Dannata. Dannata, senza apostrofo. Dannata. Ripescata in mare come un rifiuto, cresciuta.
Porca faccia di culo!
Cresciuta marcata da un abuso sessuale, figlia di una madre alienata e braccio destro di un pappone tossicomane.
Pure! Wow. Fantastico!
Veramente la sagra della sfiga. Traghetta prostitute nigeriane.
Che vai, vai!
Scusate,
vai avanti!
Ma chi l'ha scritta questa sinossi?
È
l'Aslo.
È così il film.
Traghetta prostitute nigeriane che affittano l'utero
sul volturno.
È così. Un giorno la fuga di Fatima scuote Maria dal proprio. Sicuramente De Angelis è una sicurezza, però questa sinossi io i topini la contesto perché mi ha fatto tanto ridere.
Come dire, sai, i topini la riprendono e la riportano.
Posso dire una cosa su questo film, che le critiche sono un po' freddine dopo Roma, il film che ha vinto il premio del pubblico. Io però ho visto il trailer e mi sono innamorato. Tra l'altro il mio amico Ivan Joselito Franguelli me l'ha fatto vedere senza volume, perché i trailer vanno visti senza audio per concentrarsi, certo, sulla qualità del girato, e sembra un film americano. Sembra un film americano.
Troppa grazia di Gianni Zanasi con,
grande Gianni Zanasi,
con Alvaro Orvache, Regno Germano e Giuseppe Battiston. Luca è un geometra specializzato in rilevamenti catastali.
È Lucia.
Lucia,
non Luca.
Sì. Lucia è. Io ragazzi non lo leggo, ve lo dico. Non riesco a leggerlo.
È troppo piccolo,
ma non c'è
poca luce.
Lo leggo io.
C'è poca luce. Allora, Lucia è una geometra specializzata in rilevamenti catastali, tanto pignola nel lavoro quanto approssimativa nella vita. Approfittando della sua vulnerabilità economica, Paolo, il sindaco del paese, le affida il compito di effettuare un rilevamento su un rilevamento.
Fortuna che non c'è Rossi.
Attento
al ponte, attento al ponte.
Rilevamento su un terreno dove un imprenditore vuole costruire un impero immobiliare, e comunque Rossi suca.
E a Paolo, e a Paolo diciamo:
non si deve mai andare in Germania, Paolo.
Allora, Upgrade di Leigh Whannell con Logan Marshall Green, Richard Catwoman. In un futuro distopico, Grace Trace, rimasto paralizzato durante una rapina in cui la moglie è stata uccisa, riceve l'abilità fisica incredibile grazie ad un impianto di un inventore miliardario. A questo punto niente può fermarlo dall'intraprendere un'implacabile vendetta verso coloro che hanno ucciso sua moglie.
Io vorrei dire semplicemente che questo League One, sono andato a vedere chi era, e è il produttore e sceneggiatore di quasi tutti i Saw, l'enigmista. Invece però voglio fare una mattata e leggere il titolo dopo, visto che fino adesso non ho letto niente. Vorrei leggere Robin Hood, l'origine della leggenda, di Otto Bathurst, cioè Otto Batuscio in perugino, con Taron Egerton, Jamie Foxx e Jamie Dornan, che uscirà probabilmente in multisala. Al ritorno dalle crociate, Robin di Locksley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. Non so se avete presente questa storia.
è abbastanza vista al cinema. E la storia di Robin Hood, però.
Tra l'altro c'è anche Morgan Freeman che non è venuto stasera. Perché non portava le birre.
No, però l'ennesimo film su Robin Hood dice chi è Otto Butters. Otto Butters è il regista del primissimo episodio di Black Mirror, quello del maiale. Quindi secondo me ecco un Ivan Frequelli, benvenuto tra noi, grandissimo. E quindi speriamo. Ivan, vuoi leggere un film?
Posso dire che no. Io sono legatissimo a Robin Hood di Kevin Costner.
Assolutamente, Kevin però Costner. Abbiamo 5 film Disney, e insomma. Meno 5 minuti, meno 30 secondi, quindi direi di sbrigarsi.
Allora, il prossimo è Morto tra una settimana o Ti ridiamo i soldi di Tom Edmunds con Tom Wilkinson e Christopher Eccleston. William, giovane scrittore insoddisfatto della sua vita, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie, killer professionista, per porre fine ai propri tormenti. Leslie.
Leslie. Ma che stile ha questo? Leslie.
Questi firma un contratto nel quale si impegna ad ucciderlo entro una settimana. Non si sa dove uscirà questo film.
Però io mi faccio una domanda: dai tempi di Strade Perdute, ma il killer professionista come viene pagato? Cioè, fa
in voucher,
regolare partita IVA,
regolare tariffa.
C'è una tariffa, ok.
Ministero degli Interni.
Te possiamo leggere anche meno di tutti e private quattro. Ma stiamo temporeggiando in attesa che arrivi Rossi.
È Private War di Matthew Heineman con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander e Stanley Tucci. Lo troverete nelle multisale. È un biopic sulla report di guerra Mary Colvin, che dal 1985 fino alla sua morte a Homs nel 2012. Bella e talentuosa, ha vinto numerosi premi, convinto Arafat a raccontare la sua vita e Gheddafi a farsi intervistare ben due volte. Era stata a Timor Est, in Cecenia, in Iraq, Afghanistan e Libia. Con il fotografo freelance Paul Conroy aveva stretto un sodalizio professionale che durò fino alla fine. E Private War, film che potrebbe essere molto interessante.
Private, io direi di chiudere qui il cinema di oggi a 8 War. Perché andiamo in musica tra poco. Dovrebbe essere arrivato Hans Delbrück. E che musica? Perché la prendiamo sempre da Summer, ovvero Lieto, ovvero
c'è anche Paolina, c'è paralisi. Anche Black Tide.
Non abbiamo mai messo questa canzone. Paolina, è una delle tante Black canzoni Smith.
Esco,
mi dispiace non sporcarmi il lancio, grazie.
No, figurati, lo facevo con te.
Una delle tante canzoni che non abbiamo mai messo, incredibilmente, questa è chiaramente Psycho Killer e Talking Heads, e tra poco arriva
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, run, run. Better run, 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 run.
Sergio, lo senti?
Traumfabrik.
E incredibilmente, contro ogni aspettativa, il nostro Hans Delbrück ce l'ha fatta, è arrivato in tempo, è arrivato dalla stazione sfidando il tentacolare traffico della metropoli perugina e ha portato con noi Fulvio Risuleo, a cui facciamo un grande benvenuto.
Buonasera,
grazie.
Buonasera a tutti.
Che sarà tra mezz'ora qui al Postmod a presentare il suo film Guarda in alto.
Letteralmente catapultato dalla stazione, dalla ferrovia alla diretta del postmodernissimo, quindi senza capire neanche dov'è. Però va bene così.
No, in verità ha detto che è molto felice di essere a Perugia al postmodernissimo. Confermi?
Sì, sì, confermo. Un cinema che seguo da tanto tempo, da quando insomma avete aperto, quindi sono molto felice di far parte della programmazione, di essere all'interno dell'ufficialità del cinema, quindi sono molto felice di essere qua oggi a presentarlo.
Ottimo, io lascio a Lupus la sinossi classica.
Poi una sinossi veramente
non è
difficile.
Facile farla, eh?
Allora io intanto voglio fare dal profondo del mio cuore complimenti a Fulvio, perché questo è un film che, se uno, cioè diciamo, se ha un animo fanciullesco come il mio, lo può apprezzare veramente, perché io l'ho amato. È difficile fare la sinossi, diciamo, da dove parte. Parte da un fornaio di nome Teco che va a fare una pausa sigaretta sul tetto del forno dove lavora, sui tetti di Roma, e improvvisamente vede un gabbiano un po' strano che cade, crolla su un tetto, e poi iniziano una serie di incontri che mi sembra fuori luogo. Aspetta, raccontare. Insomma,
ti risulta? Corrisponde la sinossi? No, perché alle volte
la
lui magari
non è una sinossi.
Magari se la inventa, funziona così. Corrisponde.
Sì, alla fine è un film di viaggio, ma si svolge tutto sui tetti di Roma, quindi un film fatto di incontri, di personaggi che vengono incontrati dal protagonista uno dopo l'altro, quindi effettivamente il punto di partenza è quello.
Curiosamente però tu parti addirittura sotto il livello della strada, non so se è una scelta voluta. Cioè, ho un po' avuto la sensazione che avresti potuto anche raccontare una storia sotterranea oltre che sui tetti.
Sì, infatti la mia idea iniziale era di fare un film nel sotterraneo di Roma, nei sotterranei di Roma, però in questa mia prima bozza di film c'era una scena ambientata sui tetti. Poi a un certo punto, andando su un tetto mentre scrivevo il film, mi sono reso conto che forse i tetti, il sopra, erano un po' il sistema giusto in cui spostare la storia. Quindi ho provato a vedere se i personaggi che stavo posizionando sotto funzionavano anche sopra, e in effetti le cose tornavano, anzi mi venivano tantissime idee in più. Quindi ho deciso di fare tutta una storia ambientata interamente sui tetti, con l'unico scopo era quello di raccontare una sorta di Roma alternativa, una Roma nascosta. Quindi spesso noi siamo abituati all'underground, alla cultura appunto sotterranea, dove le persone cercano di fare cose nascoste dagli altri, e l'idea era fare lo stesso però sopra, perché comunque nessuno guarda mai in alto e non pensa che possano succedere delle cose.
Io, guardando dalle avventure che Teco vive, ho pensato però al mondo del fumetto, in particolare a Tintin. Non so se c'è un collegamento, se è una mia idea, cioè, insomma, mi è sembrato che fosse quello lì il mondo che hai restituito.
Sì, diciamo che io da bambino, se c'era qualcosa di cui ero veramente appassionato, era Tintin. Tutti i fumetti li ho letti tutti, insomma, sono sempre stato un grande appassionato, quindi probabilmente le cose che ho letto a 13, 14, 15 anni mi sono rimaste, perché le mie idee appunto era di fare una sorta di reporter che andava in giro e incontrava senza un vero motivo, cioè lui neanche sa bene perché, sa che deve fuggire, deve scappare, non deve stare fermo. Quindi Tintin è il fumetto francese, diciamo, d'epoca, degli anni 50, 60, ogni tanto è un fumetto a cui ho pensato, e tanti personaggi sono probabilmente ispirati a quelle atmosfere lì.
Senti, tu dicevi giustamente che è un modo di raccontare Roma evidentemente diverso. Lo è anche e soprattutto per i luoghi che tu ci mostri, che sono delle location, non so, allora magari ci racconti come hai trovato queste location e se, almeno a mia memoria, le abbiamo già viste queste location. Io non credo di averle mai viste.
Neanche io. Beh, ci sono dei luoghi che abbiamo scoperto dove credo che nessuno sia mai andato. Perché comunque l'idea è stata quella di lavorare con una persona, in questo caso ho lavorato con Bartolomeo Pampaloni, un documentarista che era una persona molto abile nei suoi lavori a entrare in luoghi, diciamo, dove non sarebbe possibile entrare. Ha fatto un film interamente nella stazione Termini, e quindi con lui, in maniera all'inizio al limite della legalità, abbiamo esplorato tutti i tetti di Roma che ci sembravano interessanti. E funzionava così: io cercavo su Google Maps, Google Earth, quel tetto che mi sembrava interessante, gli mandavo la posizione, lui andava con un motorino e andava a fotografare, a filmare. Quindi per certi versi abbiamo vissuto un po' le avventure del protagonista per cercare i luoghi, e io cercavo dei luoghi vicino alla stazione Termini come zona, luoghi di passaggio in Roma Est, diciamo, una Roma un po' meno conosciuta ma tutto sommato anche antica, perché si vede anche Porta Maggiore, quindi si vede l'antica Roma, la presenza dell'antica Roma c'è, tant'è che finiscono a un certo punto all'interno delle mura aureliane, quindi c'è Roma, diciamo, che tutti conoscono. Però l'idea era quella di raccontare una Roma un po' inusuale, però diciamo con luoghi anche a me cari, perché sono tutte zone in cui che io ho frequentato.
Io, Fulvio, se posso approfittare, volevo farti una domanda sulla scelta delle musiche, soprattutto su una Sanarau, quindi una scelta secondo me un po' forte, se vuoi. Immagino che nasca un po' anche nella tua passione, credo, non credo che sia finito lì a caso.
Sì, Sanarau io l'ho conosciuto una volta che sono andato a Los Angeles a presentare il mio cortometraggio Lievito Madre. In realtà già l'avevo conosciuto da prima, perché appunto è un musicista che seguivo, e mi sembrava la persona giusta, le sonorità giuste per un tipo di film come questo, che però in realtà è molto lontano dalla cultura romana. Lui è un texano che vive in California, fa surf, fa musica psichedelica, pezzi da 20 minuti. E quindi l'idea è: portiamolo qua e vediamo che cosa succede. Quindi, mischiando tutti questi ingredienti, è nato appunto questa collaborazione. È venuto a Roma, è stata una settimana a improvvisare sullo schermo, guardava le immagini e faceva pezzi lunghissimi, bellissimi. Infatti adesso è uscito anche un vinile con tutti i pezzi che non abbiamo usato nel film. Insomma, quindi è stata una vera e propria collaborazione un po' atipica, perché comunque lui non è un musicista di cinema, però molto molto artistica, insomma,
azzeccatissimo.
Io volevo aggiungere una cosa fondamentale. Parafrasando una nota serie italiana, il tuo film in realtà è molto poco italiano, possiamo dirlo, e soprattutto nel modo in cui gioca con il reale. Cioè, noi siamo abituati in Italia molto spesso a pensare al realismo come al realismo di tipo sociale. Qui siamo più dalla parte del realismo magico, se vogliamo, sì. Ed è una cosa inconsueta, inusuale, e che a me mi ha fatto emozionare.
Sì. Diciamo che effettivamente il cinema italiano non frequenta molto la realtà trasfigurata, però è vero che questo film, forse il diretto parente alla lontana potrebbe essere Il Barone Rampante, che è un libro assolutamente italiano che tutto il mondo conosce, ed è un libro pieno di elementi fantastici. Quindi è vero che il cinema italiano non va spesso in queste zone, ma è vero anche che la cultura letteraria italiana è impregnata di questo. E quindi forse bisognerebbe semplicemente guardare dentro se stessi, scavare un po' nel passato, e in realtà questi ingredienti non sono qualcosa che riguardano altri paesi, ma ce l'abbiamo anche noi, quindi bene provarci.
Io aggiungo solo una cosa, una domanda che ti faccio. Tu hai detto che il pubblico del tuo film è un pubblico che dovrebbe andare a vedere anche i film Marvel, ma siccome va a vedere i film Marvel non viene a vedere il tuo film.
No, questo era quello che mi dicevano i grandi distributori che si approcciavano al film. Diciamo che a me è sempre interessato per questo film un pubblico che potesse essere quello del liceo, quindi dai 14 ai 19 anni, che sono gli anni in cui io mi sono più appassionato al cinema, ho conosciuto tutti i registi che ora mi piacciono. però appunto questi distributori dicevano questi ragazzi, sarebbe bello portare al cinema questi ragazzi, ma questi vanno a vedere i film di supereroi, quindi niente.
Ma abbiamo uno, posso che dire una cosa, che
ecco, io sono un vecchio, vado a vedere tutti i film Marvel, ma se, andrò a vedere tutti i tuoi film se sono così, perché mi è piaciuto moltissimo.
Sì,
io non ho...
sono uno che il cinema lo fa.
No, io non ho visto il tuo ultimo film, non vedo l'ora di vederlo, però ti volevo fare i complimenti per il cortometraggio Lievito Madre, perché è veramente bellissimo e fantastico.
È un complimento di Marco Della Torre,
è un complimento che vale doppio,
che vale doppio.
Io ci tengo a sottolineare che Fulvio ha appena terminato un altro film
che vedremo, cioè,
che vedremo, no,
voglio dire, 19, ha già fatto, sì, un altro film sto ragazzo, ci dici che film è al volo?
È un film con Edoardo Pesce protagonista, sono due storie, una breve all'inizio, una lunga dopo, dove si vede, diciamo, lo stesso incontro da due punti di vista diversi, da due punti di vista di due personaggi diversi, quindi è una sorta di giallo nella prima parte che sfocia nel drammatico, però con inserti comici. Quindi,
titolo?
Il titolo è Il colpo del cane.
Fantastico. Lo attendiamo. A 27 anni ha fatto più di tutti noi messi insieme, quindi sì.
Ma
di lui sicuro?
No, di me non credo, però al di là di questo. Al di là di questo, quando uscirà?
Nel 2019, stiamo finendo 2019, il montaggio.
Quindi sei proprio in dirittura d'arrivo.
Sì, siamo per iniziare il suono e il lavoro sulle musiche.
Bravo.
E speriamo che ancora ci sia il post il Batram Fabric.
E speriamo che sono ancora vivo io, per dire.
Ci questo sarà, sarebbe già il post modernissimo, dove trovate Guarda in Alto, per cui venite a vederlo sul grande schermo perché merita. E con questo bel sound system lì del post mod vi godrete anche la colonna sonora, appunto, firmata da Sanarò. E abbiamo preso un suo pezzo, questo è Horse Stepping, e ci piaceva regalarvelo perché è venerdì sera, perché dovete cominciare a pensare a quel che farete tra pochi minuti, quindi iniziate adesso, no? Alzate e iniziate adesso, noi torniamo.
Mal Bad Traumfabrik.
Esatto, così. Oh.
Esatto, io sono
prego,
molto.
A lei la parola.
molto felice di intervenire dopo aver sentito un giovane regista italiano, perché questa sera il professore parlerà proprio di cinema italiano. L'altra sera con un amico di redazione facevamo, per divertirci, come dire, elencavamo le tematiche che affronta le storie del cinema italiano. Partiamo dai film che raccontano la storia, anche e soprattutto le microstorie locali. Dunque, la strana coincidenza di aver visto Menocchio del regista Fasulo e La Banda Grossi dei fratelli Ripalti potrebbe trarmi e trarvi in inganno e dire che la storia è un argomento quanto mai attuale del cinema italiano. Ma poi vai a cercare bene e gli ultimi film storici che raccontano l'Italia sono quelli dei fratelli Taviani e di Ermanno Olmi, rispettivamente Una questione privata e Torneranno i Prati. Per fortuna c'è la bellissima trilogia di Mario Martone, Noi credevamo, Il giovane favoloso, Capri Revolution, passato a Venezia, e a guardar bene anche L'uomo che verrà di diritti, ma in vero nel giro di 10-15 anni sono davvero pochini per un paese ricco di storia come il nostro. Insomma, manca l'affresco, manca l'universo narrativo, e pensare che dal Medioevo al Rinascimento, passando per il western del Risorgimento, ne avremmo di storie da raccontare. E poi nel cinema italiano ci sono i salotti urlanti e le commedie degli equivoci, dall'isterico Gabriele Muccino ai film di Genovese, e poi quelli di Riccardo Milani, ormai Virzì, che riempiono uno spazio giusto ma spesso sopravvalutato.
La bella libreria è la tirata di coca.
L'interno, esatto, ormai sappiamo di cosa si parla. E poi le commediacce e i fenomeni televisivi che dal web fanno il salto, spesso facendosi molto male, dalla TV al cinema. E poi ci sono i capolavori come Dogman di Garrone, Lazzaro Felice della Rohrbacher, La terra dell'abbastanza dei fratelli d'innocenza. Insomma, sì, diciamolo, il cinema italiano, come abbiamo appena sentito, è vivo nonostante tutti gli intralci, è molto curioso, si occupa di questo, di quello. Manca il cinema medio, ma soprattutto manca qualcosa. Ci sarebbe uno spazio da riempire rispondente a una necessità forse più pedagogica che artistica, perché il nostro popolo ha bisogno di una nuova educazione cinematografica, di una nuova morale, forse, per rinunciare a questo compiacimento e questo imbarbarimento. Parliamo del caso Cucchi, oscurato, la tematica è stata spesso oscurata dal dibattito Netflix sì, Netflix no. E poi Il vizio della speranza, che uscirà, di Edoardo De Angelis, in cui noi speriamo di aspettarci molto. Per i film politici la vita è dura, a meno che non vogliamo considerare Loro uno e Loro due film politico, o Io sono Tempesta di Daniele Lucchetti. Insomma, davvero, a livello di impegno politico c'è davvero molto poco, e questo nonostante non manchino i temi. Il lavoro è un argomento ormai tabù, e poi l'Italia dal punto di vista delle forze dell'ordine è un disastro, ma lo spaccio, la prostituzione la fanno da padrona, la stampa quando non è asservita al potere è vittima di attacchi, persa in disequilibrio drammatico. Forse davvero manca un jacuzzi severo al sistema, come quello della classe operaia va in paradiso di Todo Modo di Petri, l'investigazione tipo il caso Mattei di Francesco Rosi, la riflessione sulla stampa con Sbatti il mostro in prima pagina di Bellotti, ancora indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ma soprattutto dimentichiamo che dal punto di vista della sicurezza ambientale e delle infrastrutture il nostro paese è un cazzo di colabrodo. Pensiamo alle mani sulla città di Rosi, che non facevano assolutamente sconti. Insomma, in Italia manca il cinema che noiosamente veniva definito di impegno civile, quello politico. E qui mi faccio un secondino serio. Molti di voi sanno che ho perso un amico nella tragedia di Rigopiano, e non un amico, ma il più grande amico. Questo mi fa tornare ogni volta di fronte alla lapide di Marco, perché nessun regista se ne è occupato per chiedergli scusa, perché ancora a campo in questa società che non solo non lo ha salvato, ma nemmeno ricorda e racconta la sua tragedia come dovrebbe. Sarebbe meglio il silenzio e la mia personale memoria. Grazie ragazzi. The sky that's ever falling down, down, down. Ever falling down.
Professore toccante questa sera, che dite?
Un dico
professore
che
toccantissimo.
Mette in difficoltà.
Come
il
facciamo
director
a passare a viva la vita?
Mi ha pure fatto la domanda trabocchetto.
Fai una scorreggia con l'ascella, Smith.
Guarda, no, l'unica grazie, speranza.
Professore, è importante sdrammatizzare.
Assolutamente.
La scoreggia con la scena.
Ma vabbè, cioè, nel senso, The Show Must Go On, sono le 21:20, abbiamo rimasti 10 minuti di questa
meravigliosa
puntata.
Per la mia rubrica
puntata.
Preferita, lo ricordo, la mia rubrica preferita.
Di questi 10 ricorda che 12 sono l'agenda cittadina.
Certo.
Non dimenticare.
Ma non vedo l'asso
non
nei
vedo
paraggi,
un forse c'è un
asso,
ma
asso
deve andare in sala, per cui...
No, allora, anche perché per me era difficile, perché come per qualsiasi altro regista che vuole approcciarsi a un documentario sulla musica, perché dopo il documentario sui Maneskin, secondo me è dura fare qualcosa, vabbè, lasciamo perdere,
di più brutto,
ecco, esatto. No, in questo caso il 14 novembre e solo il 14 novembre, inoltre 2000 sale in tutto il mondo, è uscito A Head Full of Dream, titolo l'avete anche secondo me intuito dalla base che ha messo Lupus. L'avete intuito? Sì, l'avete intuito. È il film che ripercorre la carriera dei Coldplay. E una cosa interessante, perché poi prima Fulvio, che è ancora qui con noi, Risuleo,
è zucchero, Sergio, lo senti?
Piacevolissimo ospite, siamo felicissimi che ci siamo incrociati in questa serata, perché in realtà se l'avete perso al cinema, dal 21 novembre su Amazon Prime ve lo beccate lì, per cui è un altro di quei... Abbonamento, sì, no, perché noi parlavamo...
Ha parlato
appunto,
quello che il cinema lo fa,
Parlavamo giusto appunto la settimana scorsa di Netflix che comincia a proporre cose grosse e prima Fulvio ci diceva Team Vision, morale, ci sono delle cose nuove che si muovono, questa è una, ovvero immaginate i Coldplay che portata hanno, fare un documentario e mandarlo su Amazon Prime Video, probabilmente insomma è un'operazione che non resterà sola, isolata. Comunque, Una testa piena di sogni riprende ovviamente il titolo dell'ultimo album del gruppo, in ordine di tempo dico, e ne mostra il dietro le quinte, classica cosa, dalla Genesi, quindi gli esordi nei pub londinesi di Camden, fino al successo planetario, che ad oggi non accenna a calare.
Una testa piena di sogni, ma anche...
Lui era un testa matta.
Era abbastanza un testa matta. Questo film contiene ovviamente spettacoli dal vivo, filmati di backstage, interviste, insomma, in realtà Chris Martin e compagni vengono in parte svelati, sebbene molto
ma
si
posso
sappia
chiederti
già.
Una cosa?
Dica.
Ma ci sono anche dei riferimenti visivi e quindi esplicativi alle dichiarazioni di Gwyneth Paltrow e del personale? Perché è importante
no.
Per me,
no, in realtà niente. No, più che altro sull'amicizia tra loro,
non
la
andrò
violenza
a vederlo.
No, in effetti, guarda, sarebbe stato curioso.
Ba-ba-bam.
Vabbè, la base è lo spettacolare tour mondiale che hanno fatto per presentare l'ultimo album e un ritratto, se vogliamo. Ma io volevo coinvolgervi, dato che amo coinvolgervi nella rubrica, andando a fare un po' di storia. Allora, chi è che il regista che ha fatto questo documentario? Matt Whitecross. Chi è Matt Whitecross?
Vedi che HD ha capito che, diciamo,
zucchero, Sergio.
Durante la sua rubrica lo share tende a calare e quindi vi vuole tenere sulla corda. Chi, rispondi un po' alla domanda, Pampanelli.
Matt allora... Whitecross, chi è? Che regista è?
Lui era un test matta.
Allora, l'ultima cosa che ha fatto è il documentario sugli Oasis, uscito un paio di anni fa. Vabbè, e quello.
Vabbè. Debole.
Più che altro ha fatto un po' tutti i videoclip dei Coldplay. Per cui debole. Dal 2008, Lovers in Japan, Christmas Light 2010, Every Teardrop is a Waterfall, Paradise, Charlie Brown, Sky Full of Stars.
Chi era in Japan?
In Japan, Lovers.
Sono giapponese.
Sì, esatto. Vabbè, comunque, visto che siete ignoranti, nel 2006 esordì con il documentario interessante The Road to Guantanamo. Ve lo ricordate quello?
Sì,
oh,
sì,
assolutamente.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Mannaggia. Poi nel 2012, per restare in tema musica, fece Spike Island, che è una storia, cinque ragazzi inglesi che fanno di tutto per andare al concerto della loro band preferita, che sono gli Stone Roses. Cavoli loro, ognuno c'ha i suoi di... No, ho capito, volevo provocarti.
Stone Roses, non
volevo provocarti perché
un album il migliore del mondo, voglio dire, per sempre, voi.
Ma in effetti è...
Pampanelli anche quando avrà 85 anni, sai cosa? Comunque gli dici una cosina tipo Storrosis, Dinosaur Junior, gli dici le cose che gli attivano un neurone.
Lo so. Sopravvissuto.
Vedi come si fa, Smith, impara.
Deve saltare il sugo.
Allora, adesso vi voglio tutti. Tornando a Coldplay, ho pensato, che c'è da dire? Non niente, andatevela a vedere al cinema, se l'avete perso andatevela a vedere su Amazon Prime. Ma soprattutto... voi pensate in quante centinaia di migliaia di serie TV soprattutto sono finite le loro canzoni e anche in alcuni film che vale la pena ricordare perché alcuni sono memorabili. Ad esempio Sparks, loro brano, è finito nel lontano 2002 dove Insomnia. La ricordate Insomnia? Chi era? Christopher Sporn.
No, perché Perché
sai qual era un altro?
Siamo ancora un po' rimasti a quella domanda di Pampanelli rispetto a Gwyneth Paltrow, quella cosa lì che ci ha un pochino turbato.
No, ma un altro di questi film, sai qual era?
Das Kabinett del Dr. Caligari.
No, c'era anche Igby Goes Down, sempre 2002. C'era Susan Sarandon, ma soprattutto chi era il regista? Un certo Bar Stearns, chi è? E questo è appassionato.
Guarda, non te lo dico.
Roger. Pulp Fiction, che cazzo. È lui.
Sì. Legge d'attrazione.
Poi Dustin Hoffman e Rachel Weisz che hanno fatto Confidence. La truffa perfetta. Vabbè,
ti dico che mi piacevano più i brani di HD quando non
c'era Clocks. Clocks era anche su Peter Pan del 2003 e anche nel meraviglioso, è piaciuto tanto Laszlo Kovacs, Uno zoo in fuga del 2006.
Ba-bam, ba-ba-bam.
Nel 2006 è uscito anche The Last Kiss, film probabilmente che possiamo anche non vedere, ma chi era il protagonista? Zach Braff. Chi è Zach Braff?
Scrubs.
Oh, JD di Scrubs.
Idolo.
Life in Technicolor.
Spezzi il destino beffarte.
È finita in Una notte al museo 2, La fuga, ma soprattutto nel 2012 Till Kingdom Come è finita nell'emozionante Spider-Man, giusto?
Ma questo è anche normale.
Paradise nel 2013 in Tarzan, ma soprattutto in Hunger Games.
Oh.
Atlas, questo a Lupus piace molto.
Molto, molto.
Chiudo con un'annata importante dove vedete che poi uno fa carriera, i Coldplay vanno avanti e dalle cagatine, diciamo, le film in cui sono finiti, dai, non tutti, però qualcuno sì, nel 2014 dove erano? Yellow era in Boyhood, l'abbiamo amato perché è stato uno dei primi film in programmazione al postmodernissimo. Capolavoro, se lo dice della Torre.
Boyhood non è mai stato proiettato.
Mica l'ho detto, cazzo.
Attenzione. Grave
errore. Al Méliès, perché il postmodernismo
è
vero,
perché
cretine,
ma cavolo.
Calma.
Però, è vero, era però proprio lì che stavate per aprire, vero Laszlo? C'era un collegamento, era lì che stavate per aprire, era proprio... Vabbè, no. Comunque,
no, ne parlavamo bene in anticipo.
Comunque stasera c'è il pubblico delle grandi occasioni. Salutiamo. Il pubblico. Salutiamo.
Abbiamo
il pubblico.
Diversi esercenti, vedo. Benvenuti.
È la presenza dell'enfant prodigi del cinema italiano che ha attirato i grandi esercenti.
Chiudo.
Che però se ne andrà a gambe levate dopo questo show.
Scappa Fulvio, scappa.
Chiudo con l'ultimo brano, sempre era 2014, Unbroken. Questo vi è piaciuto? Non vi è piaciuto Unbroken, non vi è piaciuto, c'era mai Miracles. Comunque, noi abbiamo deciso di regalare al nostro pubblico su Facebook, che ci segue con tanto amore, un video soprattutto significativo. Perché? Perché immaginate, sono 20 anni che Coldplay esistono e sono andato a vedere qual era il primo video che avessero postato sul loro canale YouTube.
Non va bene.
Va bene. Io non so quanti secondi c'ho prima che parta.
Meno 4 minuti.
No, quanti sono qui dal brano?
3.
Che tre? Tre cosa?
Cioè, secondi.
3 secondi?
Sì, proprio.
E quindi, bellissimo video, Violet Hill, e Lupus ce lo fa ascoltare.
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow.
took my love down to Violet Hill. There we sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know?
Bartram-Fabrik.
E io sono orgoglioso e emozionato di presentare la mia rubrica preferita, che è anche la rubrica più impegnativa di 12.000 siepe, cioè l'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
Sono siepi. Allora, questa sera inevitabilmente, per la prima volta credo da quando facciamo l'agenda, inizio con il postmodernissimo, perché ci sono due
Sborn.
Mai fatto, lo faccio perché giochiamo in casa. Dunque, ringraziamo Ivan Gioserito Frenguelli per l'ospitalità al postmodernissimo.
E invece mo sto con Romanelli.
Ringraziamo
va
la
sera
Biagi che ha messo in piedi tutto sto po' di roba che non so quando toglierà. Applauso.
Dopo cena.
Ma soprattutto ringraziamo Fulvio, che è il motivo per cui siamo qui questa sera. E comincio col dire che questa sera, ovviamente l'avete già detto, lo ripetiamo, l'evento importante della città è alle 21.30, ossia adesso, praticamente
già siamo in ritardo.
Tra qualche istante, appena finisce.
Tre minuti fa.
Appena termina questa pantomima, presenteremo il film di Fulvio. E
cioè sei rimasto.
Siamo già in ritardo e ti stai dilungando.
Nell'ambito...
Non ce l'hai più.
Nell'ambito di questa manifestazione cittadina Universiti, per la quale abbiamo collaborato anche con Radiofonica questa sera. Però non finisce qua, perché domani sera viene Margherita Ferri a presentare il film Zen sul ghiaccio sottile. Due film di due giovani autori che hanno esordito quest'anno. Siamo molto orgogliosi di aver
molto
fatto
bello.
Questa accoppiata in occasione di questo evento. Poi i film li troverete tutta la settimana in programmazione postmodernissima, dove in programmazione c'è anche Styx, che l'abbiamo già detto, c'è Summer di Serebrennikov e c'è Anger di del grandissimo Brisé, che è uno dei registi che più amo della
odori che
nuova
vecchi
cinematografia francese.
Arriviamo alla ciccia.
Mandiamo...
Ma le giovani donne
no,
Brescia,
le cose
no?
interessanti sono che lunedì Diamante Bianco con Sergio Sozzo, direttore, con direttore di Sentieri Selvaggi, alle 21 al postmodernissimo. Martedì, quarta
giovani
parete,
donne ebre.
Cosa in programma, ma quarta parete è sempre divertente esserci. Mercoledì, seconda puntata con quarta parete. E poi si va avanti così finché vita ci dà la possibilità di andare avanti.
Cinghialesi.
Cinematografo comunale. Al cinematografo comunale c'è Sant'Angelo, c'è un film meraviglioso al quale non potrò certamente rinunciare. È il film di Paolo Virzi, Notti Magiche.
Al quale diciamo:
ma vieni fra le mie braccia, Paolo.
Ecco, Paolo, speriamo che sia.
E aggiungiamo anche:
io non ti servo rancore, Paolo.
Io, nemmeno io, però spero che a un certo punto qualcuno gli dica basta Paolo.
Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo.
Basta Paolo, ci hai un po' rotto i zebedei. Comunque c'è anche Penguin Highway di Hiroyasu Ishida, non lo farò dire a Smith perché siamo in ritardo. Mentre al Melies in programmazione... Aspettate che col cellulare è molto difficile. In programmazione lo Schiaccianoci e Quattro Regni, film di Lasse Hallström della Walt Disney, ma c'è anche Deborah Granik con Senza lasciare traccia. E giovedì 29 novembre evento speciale con Plastic Ocean di Craig Leeson. Al Cinema Z, al Cinema Z troviamo in programmazione il film di Asghar Farhadi, tutti lo sanno, con Javier Bardem e Penelope Cruz. E soprattutto evento della settimana, il bellissimo Almost Nothing di oddio mio, non mi ricordo gli autori,
sto
ma
cazzo!
Li voglio molto bene perché li abbiamo portati anche al Perso, Anna De Malincor e Zimmer Fry, il film sulla comunità che vive a Ginevra, che vive attorno e dentro il CERN. Io penso di avervi detto tutto e vi ringrazio per l'attenzione.
Si bestemmia molto.
Forse una delle agende più asciutte
erano anni che non c'era un'agenda così asciutta.
Non ci sono stati ostacoli evidenti, non ci sono stati ostacoli importanti, non ci sono stati in pratica niente. Questa agenda è stata deludente.
Molto deludente. L'Austria chiama,
che parte tra 10 minuti.
Vogliamo concluderla con una voce dal cuore, al di là di un classico
Sborn.
Però al di là di questo, con un classicissimo. E allora chiudiamo qui, siamo
finita
tutti
la
pronti?
Festa.
Dai, allora,
quando c'è il da brudare,
vi ringraziamo, vi salutiamo e ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Cucussione, ormai Simone Smitter, Director, Hans Delbruck, i fratelli Giusti. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista Tonica, Florian Rottenweiler e la nostra madrina
Rossella Biagi.
Grazie,
Rossa.
Daniele Papagni, Andrea Fioravanti, Marco Iatorre, Fulvio Risuleo, soprattutto.
Bravo, Fulvio,
tutti presenti.
Grande.
Finalmente è venerdì, noi andiamo a fumarci una sigaretta sulla terrazza qua sopra, magari succede qualcosa, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Non finirà mai.
Sergio, lo senti?
Non finirà mai.